Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Questa domenica ha due nomi propri, possiamo dire. Si chiama la Domenica in Albis. Sapete perché? Fin dalla primissima antichità, quelli che venivano battezzati la notte di Pasqua, e dopo il battesimo, quando uscivano dalla vasca, venivano rivestiti di una tunica bianca, che in latino si chiama alba. E allora erano detti in albis, erano vestiti con la tunica bianca. E la tenevano durante le celebrazioni, quando si radunavano tutta l'ottava di Pasqua, perché il vescovo faceva loro delle catechesi speciali per spiegare loro cosa era avvenuto col battesimo. Fino alla domenica l'ottava, fino ad oggi. E allora oggi era l'ultima domenica in cui i nuovi battezzati si presentavano in albis, con le tuniche bianche. Ma da alcuni anni, ancora dal Papa San Giovanni Paolo II, questa domenica ha preso il nome della Divina Misericordia, perché seguendo le rivelazioni o indicazioni private che ha avuto Santa Faustina Kowalska in Polonia, il Papa polacco ha detto: qui c'è un messaggio importante in queste rivelazioni. Guai a noi se dimentichiamo che il nostro Dio è misericordioso. Rischiamo di diventare tutti violenti se dimentichiamo che il nostro Dio è misericordioso. E allora ha istituito questa domenica chiamandola della misericordia, e il motivo c'è, giustamente avete sentito le letture, nella lettura del Vangelo Gesù che ai discepoli dice: pace a voi, poi soffia su di loro, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati, a chi perdonerete sarà perdonato, cioè Dio stesso perdona a quelli a cui voi perdonate. E se qualcuno non chiede perdono a voi, che siete la mia Chiesa, non lo può ricevere. Qui è il luogo della misericordia di Dio, del perdono di Dio. E poi un'altra misericordia, 8 giorni dopo, Tommaso era duro, immaginate la sua faccia, non credo, tutti contenti che gli dicevano: abbiamo visto il Signore, e glielo dicevano con gioia, e lui, immaginatevi la sua faccia dura, io l'ho vista qualche volta in qualcuno, non di voi, ma in giro per il mondo, non credo, se non posso vedere io, toccare io mi fido solo di me. Non credo. Così Tommaso, che misericordia che ha avuto Gesù. Possiamo quasi dire che Gesù stesso si è umiliato per dire: Tommaso, vieni qui, guarda, tocca. La misericordia di Dio, che non rimprovera, ma viene incontro alle nostre debolezze. Anche ieri ho sentito raccontare da un paio di persone degli episodi dove hanno detto: ma io non credo, ma se tu Signore mi dai un segno, e il Signore gliel'ha dato, proprio quello che chiedevano, la misericordia di Dio. E l'abbiamo trovata anche nella prima lettura, quando la gente continuava come quando c'era Gesù. Quando c'era Gesù, sulle piazze dei villaggi portavano gli ammalati e le persone sofferenti, indemoniate, dicevano. Adesso Gesù è nel brano che abbiamo letto della prima lettura, Gesù non c'era più che camminava sulle strade, era risorto e salito in cielo, c'erano gli apostoli, e quando passava Pietro portavano, avete sentito, gli ammalati, le persone sofferenti, in modo che almeno fossero sfiorati dall'ombra di Pietro, e ne avevano vantaggio, qualcuno o tutti guarivano. La misericordia di Dio continua ad essere presente nella sua Chiesa. E a pensarci bene, guardate un po' quanta attenzione abbiamo noi per gli ammalati. Non è normale, sapete, non è normale. Andate in giro per il mondo, vengono abbandonati, a meno che non ci sia la Chiesa di Dio che diffonde questa cultura della cura dell'ammalato, dell'attenzione a chi soffre. Gli ospedali, quando sono nati, sorti, cominciati? Leggete la storia. All'inizio c'è sempre l'esperienza, l'amore di un santo. Quanti santi hanno iniziato, fondato ospedali? E se noi li troviamo adesso, adesso non li troviamo più, non c'è più a capo dell'ospedale un santo, c'è uno qualunque. Però non dobbiamo dimenticare che sono nati dall'esperienza, dall'amore che il Signore ha messo nel cuore dei suoi, dei cristiani. È la nostra fede che ha questa attenzione ai deboli, ai poveri, alle persone fragili, a chi soffre. Ed è per questo anche che le nostre comunità, già dall'antichità, hanno scelto uno dei santi che sono vicini al Signore come proprio patrono, perché hanno detto: tra di noi chi è santo? Non se ne vedevano molti, forse nessuno. Ne prendiamo uno di quelli che sono in paradiso. Quelli di Dossino hanno trovato San Giorgio. E Giorgio, hanno detto, sii tu il nostro patrono, colui che ci dà esempio a seguire il Signore, colui che ci dà esempio ad amarci gli uni gli altri, colui che ci dà esempio a vivere nella fede, così che la nostra vita sia una vita di comunione, di pace, di serenità, dove siamo capaci di aiutarci gli uni gli altri vedendo il tuo esempio. Chi è San Giorgio? Conoscete la sua storia? Sappiamo molto poco di lui. Sappiamo quando è morto, nel 304, alla fine dell'ultima delle grandi persecuzioni che ci sono stati nei primi secoli, quella di Diocleziano, che era cominciata 20 anni prima e non era diretta solo a punire, a uccidere i preti o i vescovi, ma è stata una grande persecuzione perché contro tutti i cristiani. Di quel tempo si ricordano, per esempio, i cristiani di Nicomedia, la città dove risiedeva l'imperatore, a migliaia i martiri in varie riprese. E anche Giorgio era uno di questi, nato oriundo della Cappadocia, cioè di una zona attualmente centrale della Turchia. Era lì la Cappadocia lui, e come molti altri giovani di quella regione, che è diventata in fretta tutta cristiana, partivano in quel periodo per andare in Palestina o in pellegrinaggio o addirittura per fermarsi e vivere in qualche monastero che era sorto nel deserto di Giuda, il deserto che c'è tra Gerusalemme e Gerico. Lì ci sono montagne, burroni, grotte, e lì queste grotte erano abitate da monaci. E anche Giorgio è uno di questi, ma arrivando a Lidda, attualmente Lod, dove adesso c'è l'aeroporto di Tel Aviv, lì è il paese più vicino, la cittadina più vicina a questo aeroporto è Lod, che è l'antica Lidda. Lì è stato sorpreso dalla persecuzione e lui non ha rinunciato alla sua fede, ma ha lottato per continuare a vivere la sua fede nel Signore Gesù. Per questo viene rappresentato che lotta col drago. Il drago cos'è? Il nemico della nostra fede. E lui, Giorgio, ha vinto. In che modo ha vinto? Morendo, dando la vita, in martire. E in questo modo è stato di aiuto a tutta la Chiesa, perché il martirio dei santi è di aiuto a tutti gli altri fedeli a rimanere fedeli al Signore. Per questo le leggende che sono fiorite in seguito alla sua morte rappresentano, disegnano una ragazza su una torre o su un albero dietro di lui, per dire: lui, uccidendo il drago, ha difeso questa ragazza, questa vergine, un'immagine della Chiesa che è stata aiutata e difesa dalla sua lotta contro il nemico della fede, e lui ha vinto. Allora noi ringraziamo il nostro patrono, Giorgio, lo ringraziamo ancora che si sono passati 1700 anni dalla sua testimonianza, dalla sua vita. Lo ringraziamo perché continua ad esserci di esempio, a sostenere la nostra fede, e quando la fede è sostenuta, anche il nostro amore reciproco continua ad essere vivo e a portare frutti. Lo ringraziamo e chiediamo al Signore che la sua presenza con noi e la protezione di questo santo continui a vigilare sul nostro paese, sulla nostra comunità, sulle nostre famiglie e su ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.